Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Proviamo a anticipare i vari scenari possibili partendo da quel che dicono i sondaggi, cioè se dopo il 4 marzo il capo dello Stato Sergio Mattarella affidasse l'incarico di formare il prossimo esecutivo al centrodestra. Cominciamo proprio dalle basi, chi sarebbe il candidato premier?
Beh, innanzitutto cominciamo col dire che con questo sistema elettorale, con il Rosatellum bis, è importante dire che è falso, una notizia che è circolata molto negli ultimi mesi, che chi arriva al 40% avrà la maggioranza. Nel senso che potrebbe essere vero, ma anche no, perché dipende da come vanno le sfide uninominali, dipende dalle ripartizioni tra Camera e Senato, quindi potrebbe essere che una coalizione che arrivi intorno al 40% non abbia la maggioranza o abbastanza parlamentare per governare.
Quindi dobbiamo parlare di almeno 50% per essere sicuri.
Il 50% sicuramente sì, però insomma ci vuole un po' di più del 40% forse, dipende. La chiave principale per arrivare a avere questa maggioranza, secondo le simulazioni pubblicate sui media nelle ultime settimane, sembrano essere proprio i collegi uninominali, quindi chi vince in queste sfide. La coalizione Berlusconi-Salvini-Meloni sembra, quindi centrodestra, essere favorita, ma la vittoria è tutt'altro che certa. Comunque diciamo, mettiamo che il centrodestra abbia la maggioranza. La prima domanda che tutti si fanno è chi sarà il premier? Perché c'è questo patto tra Salvini e Berlusconi che chi prende anche un solo voto in più tra Lega e Forza Italia indica chi è il candidato premier. Da una parte abbiamo Salvini che dice voglio farlo io, semplice. Dall'altra abbiamo Berlusconi incandidabile che gioca su questo segreto di chi sia il suo nome. Quindi Berlusconi non l'ha ancora detto e questo irrita Salvini non poco. Berlusconi ha parlato più volte sui media di un nome importante che assicura all'Italia splendidi rapporti con l'Europa, quindi sembra un po' l'identikit di Antonio Tajani, che è presidente del Parlamento europeo dal gennaio 2017 in quota Partito Popolare Europeo, quindi il partito di centrodestra europeo. Altri nomi che erano circolati erano quelli di Leonardo Gallitelli, ex comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, addirittura Marchionne aveva detto Berlusconi, ma poi Marchionne ha detto no, io non sono disponibile. Draghi però è comunque impegnato nella Banca Centrale Europea fino al 2019. Frattini, ex ministro degli esteri e commissario europeo alla giustizia, addirittura si era parlato della Bonino, infatti ieri sono usciti un po' di articoli sui giornali italiani in cui la Bonino ha detto voi siete matti che io faccia il candidato premier del centrodestra. Però esatto, il punto principale nel caso vincesse il centrodestra è chi sarà il leader.
E tra l'altro tra i nomi che hai citato, generale Gallitelli, allora per chi diciamo non segue la politica italiana regolarmente e sta pensando chi fu costui, in realtà nessuno lo sa al grande pubblico, proprio un nome che era stato tirato fuori da Silvio Berlusconi un po' come un asso della manica.
Sì, diciamo Berlusconi da sempre lancia alcune idee sui media per vedere un po' che effetto hanno nell'opinione pubblica, fa questo tipo di esperimenti. È un nome in un momento in cui il problema della sicurezza, dell'immigrazione sono i primi nella mente degli italiani, ha provato, immagino, a vedere l'effetto che faceva lanciare un nome che provenisse dall'Arma dei Carabinieri, quindi un'idea che dà, diciamo, sicurezza o dovrebbe dare sicurezza agli italiani, su questo che ha cercato di giocare, credo.
Allora, quindi queste le prospettive e i punti di domanda per un potenziale esecutivo affidato al centro-destra. Invece, sappiamo che se l'incarico venisse affidato al Movimento 5 Stelle, il candidato premier sarebbe Luigi Di Maio. Quello che però non sappiamo con esattezza quali sarebbero le prospettive, le prime mosse dei pentastellati. Allora, con chi si siederebbero al tavolo per discutere una alleanza programmatica?
Ora, secondo i sondaggi, il Movimento 5 Stelle sarà di gran lunga il primo partito. Su questo ci sono pochi dubbi. Il fatto che sia in grado di arrivare al 40% o più, come abbiamo detto prima, sembra difficile dai sondaggi. Quindi il Movimento 5 Stelle, il problema è, ma con chi si allea? Dove trova i numeri per governare? Mettiamo che Mattarella decidesse di affidare l'incarico a Di Maio. Dove troverebbe Di Maio abbastanza numeri in Parlamento per governare? Intervistato a mezz'ora, due giorni fa, Di Maio ha smentito tutti gli scenari di cui molti hanno parlato negli ultimi mesi, di un'alleanza con Liberi e Uguali, con alcuni pezzi della sinistra. Ha detto no, smentisco tutto, non si discute sui ministeri che saranno affidati ai tecnici, e Di Maio ha detto che faranno un contratto sul programma, quindi no alleanze programmatiche con un partito o un altro partito, ma un contratto sul programma, e dice l'appoggio può arrivare sia da destra che da sinistra, quindi sottolinea il carattere aideologico, se vogliamo post-ideologico, del Movimento 5 Stelle, quindi niente alleanze programmatiche con uno schieramento o con un altro per affinità di idee.
Sì, ma tecnicamente con i numeri si può fare una cosa del genere?
Ci sarà il tentativo, questo è molto difficile da vedere, magari ci saranno anche a un certo punto, e dipenderà anche dai risultati, se il Movimento 5 Stelle andasse molto bene e se qualche altra formazione andasse molto bene, non so, per esempio Liberi Uguali, a quel punto magari, se facendo 2+2 si rendono conto che potrebbero governare insieme, forse. Ma questo non è quello che ha detto Di Maio. Di Maio ha detto assolutamente no, noi facciamo solo un contratto sul programma, quindi la sfida è ancora più difficile. C'è da dire che tutti sono in attesa di questa squadra dei ministri che Di Maio deve presentare, ha detto che la presenterà il 1° marzo. I ministri che lo affiancheranno nel caso il Movimento 5 Stelle avesse i numeri per governare. Ora, sono girate molte, diciamo, idee. Per ora Di Maio ha detto in interviste televisive sulla 7, ad esempio, che ci saranno 3 donne per 3 ministeri chiave, sembra quello della difesa, interno e esteri. Ha lasciato trapelare che il ministro dell'ambiente sarà affidato al generale dei carabinieri Sergio Costa, che è protagonista delle immagini della Terra dei Fuochi, quindi l'area tra Napoli e Caserta dove si è scoperto che la mafia smaltiva illegalmente rifiuti tossici. Quindi torniamo ancora sul punto dei carabinieri, di cui ne abbiamo parlato prima, quindi ancora la politica cerca, diciamo, un appoggio in questo momento in cui gli italiani, secondo i sondaggi, hanno bisogno di sicurezza nel mondo del law enforcement, quindi in questo caso ancora dell'arma dei carabinieri. Si è parlato anche di Di Battista, per esempio, agli esteri, anche se Di Battista ha detto no, io comunque faccio un passo indietro, non so se sono disponibile. Si è parlato di Paolo Magri, direttore degli ISPI, all'interni, ma in questo caso di nuovo siamo nel campo del gossip. Il 1° marzo arriverà la lista. E forse, vedendo la composizione della lista, si potrà in qualche modo capire come si pone il Movimento 5 Stelle nei confronti di altre forze politiche, perché se la lista di ministri potrebbe piacere anche a qualche altra forza politica, si potrebbe capire dove vuole andare il Movimento 5 Stelle.
Insomma,
il
Movimento 5 Stelle che eventualmente strizzerebbe l'occhiolino da una parte o dall'altra. Ricordiamo che siamo in studio con Matteo Vergani, il nostro esperto di politica italiana e ricercatore della Deakin University. Allora, abbiamo detto, se il centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno la possibilità, diciamo quasi la certezza, di superare almeno il 30% dei voti, un discorso opposto o diverso riguardo al Partito Democratico, tant'è che sembra remota l'ipotesi di un incarico a Matteo Renzi, ma è meno remota la possibilità di un governo di larghe intese sostenuto da PD e Forza Italia, magari con Gentiloni ancora premier. C'è stato l'endorsement di Mattarella nei giorni scorsi. Questa è un'ipotesi credibile a proposito di larghe intese?
Ma di larghe intese si è parlato tantissimo nei mesi scorsi, ora nelle ultime settimane, come è normale quando la campagna elettorale diventa più, diciamo, accesa, tutti smentiscono. Quindi Berlusconi ha detto no, Renzi mi ha deluso, io non farò nessuna intesa con Renzi. Reciprocamente Renzi ha detto no, mai con Berlusconi. Renzi ha detto mai anche con gli estremisti, che è il modo in cui Renzi chiama il Movimento 5 Stelle. Quindi nessuna reciproca possibilità, nelle parole dei leader, di un governo di unità nazionale. Sicuramente questo atteggiamento rispecchia quello che sembra volere l'elettorato. Secondo gli ultimissimi sondaggi, e parlo per esempio di uno di Demos Demeter di 10 giorni fa, il 53% degli italiani o degli intervistati ad oggi preferirebbe tornare al voto subito invece che avere un governo di larghe intese. Solo il 20% vorrebbe un governo di larghe intese, presumibilmente tra Forza Italia e il PD. I leader lo sanno, quindi non vogliono rischiare di deludere gli elettori. Quindi le larghe intese, però, secondo me, questa è un'opinione personale, non sono così impossibili. Qualora si realizzassero, sarebbero sicuramente un frutto di lunghe attese. Quindi ai tempi della DC si parlava di decantazione, dopo le elezioni, quando c'erano bisogno di accordi tra partiti che non erano programmaticamente insieme. Quindi cosa succederà? Succederà che Gentiloni si dimetterà solo dopo l'elezione dei presidenti delle due Camere, che hanno per la Camera dei Deputati 2/3 dei componenti al primo scrutinio e 2/3 dei presenti al secondo e al terzo, e per il Senato la maggioranza dei componenti nei primi due scrutini e la maggioranza dei votanti al terzo. Perché lo dico? Perché per eleggere Presidente della Camera e Senato ci vuole un Parlamento che comunque è d'accordo su qualcosa. Quindi già questo sarà un test importantissimo per vedere se e quando Gentiloni si dimetterà. Quindi già questo test potrebbe portare a far capire se in realtà dopo le elezioni, quando gli animi si raffreddano, c'è effettivamente la possibilità di intese tra PD e Forza Italia.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.